Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Vegit, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Valeria Consonni e questo è il nostro sommario. Allevamenti visoni in Italia, il punto dopo la mobilitazione nazionale della LAV. Stagione della caccia 2021, un vero e proprio bollettino di guerra. In Veneto un focolaio di influenza aviaria e in un allevamento di tacchini, 13.000 animali da abbattere. Aumenta la richiesta per la carne di polpo, ottenuta con metodi crudeli. Opposizione e iniziativa di Animal Equality. Un orso ucciso da un'automobile in Abruzzo, nel notiziario gli aggiornamenti di questa brutta vicenda. A Viterbo, lupi venduti come cani, sequestrati 23 esemplari e indagati gli allevatori. Dopo un anno di stop forzato, si è ad un punto di svolta. Finalmente si potrebbe dire definitivamente addio agli allevamenti di visoni in Italia. I dettagli da Gianluca Felicetti, presidente LAV.
Scade il 31 dicembre la sospensione delle attività di allevamento dei visoni per la produzione di pelliccia in Italia. Un'ordinanza del Ministero della Salute ottenuta a causa della propagazione dell'emergenza Covid-19 e della diffusione del coronavirus anche in questi tipi di allevamenti, anche nel nostro paese. Sono al momento presenti solo i cosiddetti riproduttori, sono ancora migliaia, quindi visoni presenti negli ultimi 5 allevamenti di visoni nel nostro paese. La LAV dal fine settimana del 23-24 ottobre sarà in piazza per dare voce ai visoni. Chiediamo al governo e al Parlamento di vietare per sempre gli allevamenti di visone e di ogni altro animale, ovviamente per la produzione di pellicce, un divieto basato sui rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 degli animali, ma ovviamente fondato sul rispetto degli animali e sull'esempio positivo che altri paesi hanno dato proprio in questo campo. Questi paesi, nell'emergenza Covid-19, penso all'Inghilterra o anche a paesi dell'est che avevano già vietato questo tipo di allevamento per le pellicce, non hanno almeno avuto questo problema riguardo al Covid-19. Tutti ricordiamo le terrificanti immagini della distruzione di migliaia, di decine di migliaia di corpi di visoni, con le immagini televisive che hanno fatto il giro del mondo, riprese in Olanda e in Danimarca in particolare, ma i casi di Covid-19 li abbiamo avuti anche qui nel nostro paese. Chiediamo quindi al Ministro della Salute Speranza di rinnovare questa ordinanza e al Parlamento di approvare le proposte di legge che da tanti, troppi anni, presentate a prima firma di deputati e senatori di vari orientamenti politici, diventino finalmente legge. Vieni dal 23-24 ottobre in piazza con la LAV per dare voce ai visoni e per far fare questo nuovo passo in avanti alla tutela degli animali e oggi, lo possiamo dire, anche alla tutela della salute.
Anche in questo 2021, a pochi giorni dall'apertura della caccia, arrivano notizie di continui incidenti con diverse vittime umane. Sentiamo Katia Impellettiere di LAC, Lega per l'abolizione della caccia.
Un incidente è un avvenimento inatteso, qualcosa che interrompe il corso regolare di un'azione. Talvolta si può trattare di un imprevisto, di un contrattempo, di un inconveniente. Altre volte si è di fronte a una vera e propria disgrazia. Ma al di là degli effetti più o meno dannosi o drammatici, ciò che non cambia quando si parla di un incidente è la sua imprevedibilità. Ma nel caso di quelli che vengono comunemente e troppo spesso definiti incidenti di caccia, quanti sono davvero imprevedibili? Dal 1 settembre 2021 al 17 ottobre, 19 sono state le persone fucilate da armi da caccia, 4 sono i morti e 15 feriti, dati dell'Associazione Vittime della Caccia. L'ultimo episodio si riferisce alla ragazza di 15 anni che è tragicamente morta a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. A premere il grilletto per errore è stato il fratello tredicenne. Il padre, 57enne, cacciatore, ex assessore comunale, è indagato per omessa custodia delle armi e per aver messo in mano al figlio il fucile da caccia. L'arma era regolarmente detenuta, così come un'altra decina di fucili. Le scelte che si compiono e i comportamenti che ne derivano sono in grado di modificare il corso degli eventi, in positivo così come in negativo.
Katia Impellittiere per LAC, Lega per l'abolizione della caccia, per Radio Vegit.
Un focolaio di influenza aviaria H5 ad alta patogenicità è stato individuato in un allevamento di tacchini da carne a Ronco all'Adige, Verona. Il servizio è di Valeria Nussi.
Il centro di referenza nazionale dell'IZS Venezia ha confermato la positività virologica per virus influenzale di tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità. La conferma è arrivata dal Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica. Il focolaio si trova in Veneto e riguarda due capannoni che ospitano un totale di 13.000 capi. L'unità operativa veterinaria regionale da subito aveva comunicato ai servizi veterinari territoriali che la mortalità in allevamento era molto alta. In attesa della tipizzazione erano state preventivate le misure da impiegare in focolai a capai, stabilendo i vincoli precauzionali del caso a movimentazioni in entrata o uscita dalle zone di restrizione, zona protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km. L'infezione avrebbe già ucciso circa 200 animali, ma anche sopravvissuti dovranno essere abbattuti.
È in costante aumento la richiesta di carne dei polpi e per rispondere alla domanda sono in corso studi per poterli allevare con gli stessi metodi crudeli destinati a salmoni, orate e branzini. Animal Equality esprime estrema contrarietà a questa ipotesi. Chiara Caprio, Communication Manager, ce ne spiega le ragioni.
Come Animal Equality siamo fortemente contrari alla sola ipotesi di confinare i polpi all'interno di nuovi allevamenti intensivi. Questa notizia è uscita proprio negli scorsi giorni in occasione della Giornata Mondiale del Polpo, giornata durante la quale l'organizzazione CVF ha rilasciato un report che spiega come vi siano al momento sperimentazioni in Spagna per testare la possibilità di creare allevamenti intensivi simili a quelli di salmoni, branzini e orate, quindi allevamenti in mare, però intensivi con confinamento di polpi. L'ipotesi è veramente terrificante ed è dovuta all'aumento del consumo di carne di polpo un po' in tutto il mondo. L'Italia detiene il primato di consumo in Europa e da sempre il polpo purtroppo viene consumato sulle tavole di molti paesi mediterranei, ma in questo momento sta aumentando molto la richiesta negli Stati Uniti, in Giappone, quindi nasce per motivi puramente commerciali l'idea di creare questi allevamenti in mare aperto che non solo renderebbero la vita dei polpi piena di sofferenze terribili, perché il polpo, come abbiamo visto anche in tanti documentari recentemente, è un animale molto curioso, propenso a muoversi su lunghe distanze, a esplorare l'ambiente, a interagire in maniera molto particolare. Non sappiamo ancora peraltro come potrebbero reagire i polpi a un confinamento così serrato, così ravvicinato, con animali simili addirittura. Si prospetta l'ipotesi di cannibalismo o comunque di ferite, di maltrattamenti su questi animali. Ovviamente lo scenario è assolutamente inquietante, oltre al fatto che il polpo è un animale carnivoro, quindi per nutrirlo servirebbero mangimi a base di altri pesci, un problema che peraltro riguarda in generale l'itticoltura e che andrebbe contro quello che la stessa Commissione europea invece si auspica, e cioè di diminuire e di cessare l'allevamento di animali che devono nutrirsi con mangimi a base di pesci. Inoltre questo andrebbe anche ad aumentare tantissimo le deiezioni degli animali in mare, quindi avrebbe un impatto ecologico estremamente negativo sulla fauna e sulla flora marina, andando a creare terreno fertile per rovinare ulteriormente i mari, che sono già molto devastati dagli allevamenti intensivi e dalla pesca intensiva. Quindi ecco, per tutti questi motivi, per ricordare che l'allevamento intensivo sarebbe una sofferenza enorme per i polpi, che non abbiamo bisogno di creare nuovi allevamenti e non abbiamo bisogno di andare a danneggiare ulteriormente il nostro ambiente sfruttando in questo modo gli animali, come Animal Equality siamo assolutamente contrari e auspichiamo che questa sciagurata ipotesi non venga mai portata a termine.
In questi giorni vi abbiamo dato la notizia di un orso marsicano ucciso in un incidente avvenuto ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Lorenzo Croce torna su questa vicenda con diversi aggiornamenti.
È successo ad Avezzano, in provincia di Pescara, nei giorni scorsi, sull'autostrada 25, dove un orso marsicano è stato ucciso molto probabilmente da un mezzo pesante, che poi si è dato alla fuga. E gli animalisti si augurano che questo criminale venga preso e punito come si deve. Ma la maggiore attenzione, dopo le dichiarazioni ufficiali del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, che ha dichiarato attraverso un portavoce che da anni chiede alla concessionaria dell'autostrada, la società della strada dei parchi, che non ha mai dato seguito alle richieste di messa in sicurezza avanzate. Il parco era tornato nella primavera scorsa a sollecitare Strada dei Parchi sull'opportunità di adottare misure adeguate a ridurre il rischio di incidenti, dopo aver ricevuto la segnalazione che l'orsa marena e i suoi quattro cuccioli avevano nuovamente attraversato l'autostrada fra Pescina e Carrito, frazione di Ortona dei Marsi, un'area in cui nel 2017 era stato accertato il passaggio di almeno un altro orso grazie ai dati del collare. La società concessionaria ha ammesso nel suo comunicato di risposta che occorre costruire 83 km di barriere, indicando però quelle che sono, a suo dire, le difficoltà legate alle attese di alcuni piani operativi. Le associazioni animaliste rilanciano quindi, proponendo, in attesa che si costruiscano queste barriere di sicurezza, i cui tempi di realizzazione non sono ancora chiari, vengano realizzati dei ponti erbosi. Si tratta di strutture in legno con base in acciaio smontabili che possono tranquillamente permettere il passaggio da una parte all'altra dell'autostrada dei selvatici del parco o sintetici, senza mettere in pericolo la vita di nessuno, come già avviene in molte altre nazioni del mondo.
Ritorna l'iniziativa Meno per Più, lanciato da Essere Animali per avvicinare le aziende ad un'alimentazione più sana e sostenibile. Ci racconta tutto Valentina Taglietti, Food Policy Manager dell'Associazione Animalista.
Meno per Più è un progetto di Essere Animali per avvicinare le aziende a un'alimentazione più vegetale, quindi più sana e più sostenibile. Noi lavoriamo prevalentemente attraverso la formazione, sia teorica che pratica. La formazione teorica in questo momento storico avviene prevalentemente da remoto e consiste in un pacchetto di webinar, videopillole, materiale informativo, tutto quello che serve di volta in volta, per sensibilizzare i dipendenti circa il legame tra alimentazione, salute e crisi climatica. In seconda battuta, quando è presente una mensa aziendale, andiamo poi in cucina a formare i cuochi per insegnare alcune ricette di cucina vegetale e aiutarli quindi a integrare il menù tradizionale con le nuove proposte. Recentemente abbiamo lavorato con una multinazionale di prodotti cosmetici che ha sede nella provincia di Bergamo, Alphaparf, che ci aveva contattato proprio perché era interessata al nostro progetto. Nel giro di pochissimo tempo abbiamo sviluppato quindi un percorso a 360 gradi che si è concluso poco fa, quindi circa all'inizio di ottobre, con l'introduzione in menù di almeno un 50% di piatti vegetali. Questo ha riscosso un immediato successo, perché abbiamo riscontrato già un 50% di presenza in più sin dal primo giorno, una riduzione degli scarti e una soddisfazione veramente diffusa. Questo è importante perché anche oggi le aziende possono fare la loro parte nel promuovere un'alimentazione più vegetale, come raccomandato dalla comunità scientifica internazionale. Sappiamo che l'attenzione verso una cucina vegetale è in aumento in Italia come all'estero, quindi ci aspettiamo che questo sia solo l'inizio di numerose collaborazioni. Se volete altre informazioni andate sul sito menoperpiu.it, meno per più è senza accento. Speriamo di risentirci presto con altre buone notizie. Valentina Taglietti per Radio Veget.
Hanno ucciso più di 30.000 api, hanno carbonizzato animali, trascinato in strada migliaia di sfollati. Stiamo parlando degli incendi in Sardegna che, come ben sappiamo, hanno squartato l'intera estate appena trascorsa. Quello che non tutti sanno è che questi incendi continuano ancora. Solo nella giornata del 20 ottobre, ha scritto l'agenzia ANSA, ben 18 incendi sono scoppiati sul territorio regionale e 5 sono stati quelli più vasti, per cui sono dovuti intervenire, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo Forestale. Complessivamente sono andati in fumo oltre 17 ettari. Fra tutti a Bolotana, un rogo in località Canale e Kerku ha richiesto l'intervento degli uomini del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvati da un elicottero decollato da Anela. Qui l'incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di bosco, fiamme anche a Tergo, in località Balzi, e qui l'incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo. La scia degli incendi, insomma, è purtroppo ancora viva. Secondo i dati del rapporto Italia 2021 di Eurispes, quasi una persona su 10 in Italia è vegana o vegetariana. Di conseguenza il mercato alimentare 100% vegetale cresce. Interessante l'articolo che abbiamo trovato in rete di Edgar Meyer. Gli abbiamo chiesto una sintesi dei contenuti.
Quasi una persona su 10 in Italia è vegana o vegetariana. Lo rivelano i dati del rapporto Italia 2021 di Eurispes. Se così tante persone sono vegane o vegetariane, ovviamente cresce anche il mercato veg. E i numeri della Veg Economy sono interessanti. Secondo l'osservatorio Immagino Nielsen Italy, nel 2018 in Italia il mercato alimentare vegetariano e vegano della grande distribuzione valeva 850 milioni di euro. Secondo un'altra ricerca dell'European Data Journalist Network, le vendite dei prodotti alimentari alternativi a quelli di origine animale nell'Unione Europea sono aumentate del 451% negli ultimi 5 anni. Ne consegue che da qui al 2022 si prevede un fatturato totale europeo di 6 miliardi di euro. Insomma, il mondo veg porta business. Se vegani sono tante persone, ci sono anche tanti campioni del mondo vegani, come il numero uno nel tennis, Novak Djokovic, 6 volte campione di Wimbledon, vincitore di 20 slam. Scelta veg pure quella di Lewis Hamilton, il campione del mondo di Formula 1, ha detto che solo questa salverà il pianeta. E tra gli atleti vegan più famosi c'è pure Carl Lewis, vincitore di 10 medaglie olimpiche e di 10 medaglie nei mondiali. Insomma, l'uomo più veloce della Terra e quello che saltava più in lungo di tutti sono vegani. Chiederanno anche a loro, ma senza carne e derivati animali dove prendi le proteine? Nonostante tutti questi benefici, i carnivori sono ancora tantissimi. Perché ci sono ancora così tanti carnivori? Risponde la teoria delle 3N della negazione, formulata dalla psicologa Melanie Joy. E poi c'è un'altra teoria, la teoria del conformismo, già studiata negli anni 50 dallo psicologo statunitense Solomon Asch. È possibile leggere la mia inchiesta Vegan Style sulla pagina Facebook Gaia Onlus o sulla rivista Quattro Zampe di ottobre, che risponde anche a queste domande. Edgar Meyer di Gaia Animali Ambiente per Radio Vegit.
Ci spostiamo a Viterbo, dove alcuni lupi sono stati venduti come cani, sequestrati 23 esemplari e indagati gli allevatori. Il servizio di Marco Urbisci.
Non si comportavano da cani, non rispondevano agli ordini nemmeno da parte di addestratori esperti, anzi a volte reagivano ai comandi in maniera eccessivamente violenta. Alla fine è stato proprio un addestratore, dopo essersi confrontato con alcuni colleghi, a svelare il mistero di quei cuccioli così aggressivi e disobbedienti. Non erano cani, bensì lupi. Sono 23 gli esemplari sequestrati dalla procura di Viterbo in un allevamento della Tuscia, i cui gestori risultano ora indagati. Il reato contestato, scrive il giornale di Viterbo.it, è la violazione delle norme a tutela delle specie selvatiche. Più semplicemente gli allevatori vendevano a 3.000 euro ciascuno cuccioli di lupo spacciandoli per cani, precisamente per cani lupo cecoslovacchi, una razza molto somigliante ai feroci cugini selvatici, incrocio tra un pastore tedesco e un carpaziano, divenuta molto di moda negli ultimi anni. A scoprire il business sono stati i carabinieri del servizio CITES, specializzati nel contrasto al traffico di specie protette sul territorio nazionale. Tutte le segnalazioni provenivano dallo stesso allevamento, dove, secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, un lupo di razza pura al 100% veniva fatto accoppiare con dei pastori tedeschi. Ma soltanto alla quarta generazione i lupi perdono le loro caratteristiche genetiche e diventano cani. I cuccioli venduti appartenevano tutti alla prima generazione, quindi lupi a tutti gli effetti, quindi pericolosi.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario VEG della settimana, condotto da Valeria Consonni e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura la parola torna a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
Ultimo weekend di raccolta firme per il referendum contro la caccia. Saranno ancora parecchi i banchetti sulle piazze italiane dove si potrà firmare. Online sarà possibile firmare fino al 26 ottobre. A proposito di raccolta firme, ricordiamo, come ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV, che domani, sabato 23 e domenica 24 ottobre, si scende in piazza per firmare la petizione riguardo la campagna hashtag Voce ai Visoni, affinché gli allevamenti di visoni non riaprano nel gennaio 2022. Sul sito della LAV si trovano tutte le piazze coinvolte nella manifestazione. Domani, sabato 23 ottobre, dalle ore 15:30, visita guidata al rifugio Miletta ad Agrate Conturbia. Mentre domenica 24 ottobre dalle ore 16 si terrà Liberation Core in piazza Cairoli a Milano. Manifestazioni statiche anche per i Cubi della Verità di Anonymous for the Voiceless, che avranno luogo domani sabato 23 ottobre a Milano, Bologna, Firenze, Mantova, Frosinone, Genova, Pesaro, Venezia, Cagliari e Catania. E domenica 24 ottobre a Como, Torino, Alessandria, Arezzo, Perugia e Padova. Per i dettagli, come sempre, consultare la pagina o il gruppo Facebook della città di riferimento.
Le notizie VEG della settimana.